Buongiorno a tutti. Eccoci ancora una volta insieme al professor Franco Camisasca, docente per tantissimi anni, autore di libri di testo e ormai è diventato il nostro consulente ufficiale di Radio Missione Francescana per quanto riguarda le letture. Letture piacevoli, letture importanti, letture profonde che comunque dicano sempre qualche cosa alla nostra mente e al nostro cuore. E dal momento che siamo in estate e abbiamo magari un pochettino più di tempo per attardarci a leggere e a lasciarci rapire da quello che i libri ci possono comunicare, abbiamo pensato di fare una seconda puntata di questa presentazione di testi nuovi e antichi.
Sì, forse vi ricorderete la volta scorsa avevamo fatto un po' una premessa proprio su questo tema, no? Sul fatto che appunto i libri possono essere nuovi come data, ma possono essere antichi e diventare nuovissimi se sono libri di valore. Anche oggi appunto faremo un po' un mix da questo punto di vista. Infatti voglio partire proprio da un libro antico, però che mi è molto caro. E credo che possa interessare chiunque. È un libro di un autore francese, Cesbron. Cesbron è un autore vissuto nel Novecento, ha lasciato diverse opere, ma quella per cui in Italia forse è più famoso è un'opera di teatro che poi è diventata anche un romanzo, l'hanno anche poi trasformata in un racconto, che si intitola È mezzanotte, dottor Schweitzer. Io sono legato a questo testo, a quest'opera, per tanti motivi. Innanzitutto perché l'ho letto che ero ragazzino al liceo, me la fece leggere l'insegnante di religione, ma poi è stata una lettura che ho ripetuto più volte. Non ultimo, però, ci sono affezionato anche perché una ventina d'anni fa, per chi conosce il bellissimo santuario di Santa Caterina del Sasso, l'autore Antonio, l'attore Antonio Zanoletti ne fece una interpretazione bellissima con la regia di Battistini, una serata veramente indimenticabile. Di che si tratta? E si tratta appunto di questo dottor Schweitzer, che medico importante, di valore nella sua realtà, di lavoro, decide di lasciare tutto. Siamo all'inizio del Novecento, più o meno l'ambientazione è questa, di lasciare tutto e andare in Congo a fondare un ospedale. Fonda un ospedale di 300 letti, una cosa assolutamente incredibile per quel tempo, ovviamente attraverso l'aiuto di varie persone, insomma peripezie diverse, ma il libro è interessante per tanti motivi, perché racconta un'esperienza, ma è interessante perché, come dire, ha sottotraccia un tema, no? Un tema che è nel titolo, perché è mezzanotte, dottor Schweitzer, è una frase che la sua infermiera collaboratrice gli rivolge dicendo, insomma, forse è ora di andare a riposarsi, no? Ma non c'è solo questa interpretazione nel titolo, nella frase, ma è mezzanotte, dottor Schweitzer vuol dire, ma allora perché fai questo? No? Cioè, questo titolo è molto importante, acuto, perché da una parte dice tutto l'impegno caritatevole di quest'uomo, che peraltro si interrogava continuamente sul suo lavoro, perché nei dialoghi, appunto, essendo un'opera teatrale, nei dialoghi più volte viene fuori questo tema, ma non mi ritorna niente di quello che sto facendo. Questa gente qui, se domani le termiti mi mangiano tutti i 300 letti, tutto diventa cenere e si butta via, forse non se ne accorgono neanche. Cioè, la domanda su un possibile ritorno delle opere di carità è una domanda presente, da un certo punto di vista anche giustificabile. Ma, dicevo, l'altra questione di sottofondo è proprio questa. Ma la carità che senso ha? No? Che scopo ha essere caritatevoli? No? E quindi il mio spendermi, direbbe Schweitzer, il mio spendermi dove mi porta? Qual è l'utilità, no, che trovo? No? Ecco, a mio parere è un libro interessantissimo proprio perché mette in luce questo doppio aspetto, no? Cioè, in un mondo in cui giustamente, no, si viene richiamati a opere di carità, diciamo molto spesso si dice volontariato, molto spesso si dice, come dire, generosità, eccetera, no?
Solidarietà, ecco.
Solidarietà e così via. Diciamo la parola più giusta, almeno per chi è credente, carità. Ma cosa vuol dire carità? Dove ci porta la carità? Non può essere semplicemente un gesto che finisce lì, no? La carità deve essere qualcosa che ci educa, cioè deve essere qualcosa che educa la persona a capire chi è, al significato di sé, no? Alla sua pienezza come persona, anche di fronte appunto alle, come dire, opere più difficili, alle opere più, potremmo dire, anche stravaganti, insomma, no? Pensate, da questo punto di vista faccio un salto, ma mi viene in mente Santa Teresa di Calcutta, no? Che appunto spesso diceva io, come dire, mi sento lontana da Dio. No? Il tema appunto della lontananza da Dio, ma è attraverso proprio il sacrificio più impressionante, perché lavorare in quell'ambiente, in quella situazione, la conosciamo tutti, insomma, conosciamo tutti qual è l'opera delle suore di carità, no? E, però se questo non porta, se questo non è un modo per, se non è una strada per ricercare Dio, per riavvicinarsi a Dio, anche la carità è nulla, no? E quindi, insomma, questo libro io lo trovo molto interessante per il nostro tempo, no? Perché ci costringe a interrogarci anche su tante necessarie azioni di carità, no? Intendiamoci, è sempre meglio un'opera di carità che stare seduti sul divano, è chiaro, non sto mettendo in dubbio questo, no? Però sto dicendo appunto che ci sono testi come questo, ripeto, È mezzanotte, dottor Schweitzer, che ci costringono a farci delle domande molto profonde sul tema appunto dell'essere caritatevoli.
Allora, ripetiamo, è mezzanotte, dottor Schweitzer di Cés
Sesbron.
Bron, è un autore francese, quindi è scritto Cés Bron, credo che ci sia anche in Mondadori, se non sbaglio,
O
ecco,
Burro
Oburu
Mondadori, sì.
Mondadori, però è un classico, quindi, e lo trovate anche nelle biblioteche, senz'altro.
Sì, nelle biblioteche si trova anche su internet, ovviamente, e
Senza
credo,
problemi.
essendo anche questo fuori diritti ormai, credo che si trovi per pochi soldi, per pochi euro.
Benissimo, presentiamo un attimo il prossimo testo e
Oh, il
poi
prossimo testo
avremo la
invece
nostra pausa
andiamo
musicale.
sull'attualità,
Bene.
e su un'attualità interessante per tanti motivi, lo vedremo. Il libro è il diario di un sacerdote di un ospedale Covid, ma c'è qualcosa di interessante, lo vedremo.
Scura la notte passata e non lascia che schiuma di birra slavata e una spiaggia e una linea di sabbia e il fronte di un addio. Gli altri si cambino l'anima per meglio tradire, per meglio scordare. Corazzini trapanati, allarme in fila, gli aerostati dirigibili all'idrogeno nell'aria si volano e le ballerine in fila danzano, danzano, leggere, leggere in tutù. Leggere, leggere di più della mia porcheria. Sparato tra gli astri in pallone, rigonfio di musica, solo al richiamo più lontano. Voglio la notte, la voglio senza luna. la notte passata e le nuvole gonfia la schiuma di baldi, poi cenere, cenere avrò.
Nostra chiacchierata, il nostro percorso tra le pubblicazioni vecchie e nuove insieme a Franco Camisasca.
Dicevo appunto un libro che ha a che fare con la strettissima attualità, ma è un po' particolare sia il libro che l'autore, perché l'autore è Ignacio Garbajosa, spero di pronunciare bene questo spagnolo, che è un teologo, che insegna all'Università di Madrid, insegna Bibbia, quindi un uomo di cultura, diciamo, anche se giovane, ma comunque un uomo di...
Un intellettuale,
che ha avuto un'avventura particolare di essere chiamato a lavorare in un ospedale Covid e quindi di cambiare mestiere, diciamo così, no? E quindi, dovendo cambiare mestiere, ha partecipato a un'esperienza che l'ha in qualche modo, diciamo così, costretto, tra virgolette, a poi a scriverla questa esperienza. No? Infatti il libro si intitola Testimone privilegiato, diario di un sacerdote in un ospedale Covid, perché appunto il racconto che egli ci fa, giorno per giorno quasi di questa sua permanenza, è proprio una scoperta continua di ciò che uno può immaginare stando fuori, no? Può sentire testimonianze varie eccetera, ma che comunque cambia completamente quando invece si è dentro questa situazione. Ripeto, l'interesse di questo libro è proprio anche questo, cioè la possibilità di una persona che dal punto di vista professionale è lontanissimo, no, da certe tematiche, e invece si prova, o comunque si mette a confronto, si mette in gioco in una situazione completamente diversa. Il libro è edito da Itaca ed ha una introduzione di Amedeo Capetti, che è un medico che ha vissuto, che vive un'esperienza interessantissima, perché è medico all'ospedale Sacco di Milano, e quindi credo che non ci sia bisogno di commenti, perché l'ospedale Sacco di Milano è diventato uno dei luoghi, come dire, più conosciuti in tutta Italia attraverso i telegiornali, le testimonianze anche contraddittorie dei personaggi che vi abitano. Capetti è un uomo molto serio che racconta non solo in questa introduzione, in questa prefazione, ma che racconta della sua esperienza con estrema lucidità, l'ho sentito parlare più volte, dopo trovate anche in internet alcune sue testimonianze, se avete del tempo andate a cercarlo, perché è un uomo che non nasconde nulla di ciò che è successo, sta succedendo, soprattutto nella fase dell'anno scorso, tragica, no, della vicenda del Covid. E quindi, se per caso avete voglia o interesse, andate a cercare anche la testimonianza di Amedeo Capetti, medico appunto al Sacco, perché vi aiuta anche, insomma, a dare, come dire, un contorno più realistico e serio a questa vicenda così drammatica. Comunque il libro di cui appunto vi consiglio la lettura è Testimone privilegiato, diario di un sacerdote in un ospedale Covid, edito da Itaca, l'autore è Ignacio Carbosa, come dicevo, teologo spagnolo prestato all'ospedale Covid.
Ma poi noi avevamo pensato di parlare anche di un classico, ne avevamo accennato nella scorsa trasmissione, poi dopo il tempo tiranno ci ha impedito di presentarlo come si deve.
Certo, e quindi oggi ne parliamo più diffusamente, e si tratta di un libro di Cesare Pavese, l'autore di Il mestiere di vivere. Anche qui si tratta di un diario, si vede che ho un po' la mania per i diari, ma scusatemi, se ci pensate bene, le biografie e i diari vanno molto per la maggiore, però bisogna scegliere quelli giusti, e come dicevamo l'altra volta, no, il gossip può interessare fino a un certo punto. Allora, che cos'è Il mestiere di vivere e perché Pavese? Beh, Cesare Pavese è un autore, magari a scuola qualcuno l'ha, come dire, accostato, magari è capitato di leggere qualche suo romanzo, un autore che purtroppo ha avuto una fine tragica con il suicidio nel 1950, quindi insomma parliamo ormai di tanti anni fa, ma è un autore che per una trentina d'anni, ventina d'anni diciamo così, nel Novecento, è stato fra i più importanti, più dibattuti, più controversi. La critica ne ha scritto, ricordo soltanto che egli non aveva partecipato alla resistenza, si era nascosto, poi appunto alla fine della guerra poi si era iscritto al Partito Comunista e quindi scriveva sull'Unità, ma anche lì scriveva come dire, cose non perfettamente come
in,
dire,
linea.
In linea con la linea del partito appunto eccetera. No? Ci sono delle pagine, alcuni articoli suoi che sono di grandissimo valore proprio su che cosa vuol dire ricostruire, no? Che cosa vuol dire ricostruire un popolo dopo l'esperienza della guerra e le tragedie appunto che si erano vissute, e quindi pagine molto interessanti, e quindi anche pagine molto interessanti perché è la domanda, e vengo qui al libro, no? È la domanda su che valore ha un intellettuale, che cosa serve uno scrittore, che cosa serve un poeta nella ricostruzione di un popolo. Ecco, Pavese è questo, cioè Pavese è il mestiere di vivere e il mestiere di scrivere, no? Sono due espressioni che sono, sintetizzano, no? la sua esperienza di uomo e di scrittore. Il mestiere di vivere è un diario, egli lo comincia a scrivere quando va in esilio in Calabria, mandato via da Torino perché era stato accusato, siamo negli anni 30, nel 36, accusato di essere in collaborazione con i comunisti o comunque con gli antifascisti, eccetera. No, poi si è visto che di fatto era tutto un po' una montatura, ma comunque insomma viene mandato così al confino, e lì quando è in confino comincia a scrivere questo diario, che scrive praticamente fino a poche ore della morte, quindi diciamo dal 36 al 50, no, quindi sono 25 anni, insomma, scusatemi, 15 anni di racconto della sua esperienza umana. Che cosa racconta in queste? Sono frasi talvolta molto brevi, in alcuni momenti dei capitoletti un po' più lunghi, in cui la sua riflessione, come dire, si muove continuamente entro questi due binari. Che cosa sono io come scrittore, che cosa sono io come uomo, e che nesso c'è fra queste due esperienze. E per lui le due esperienze sono totalmente, come dire, coinvolte. No, io so fare solo lo scrittore, so fare il poeta, ho cominciato anche giovanissimo come poeta, e quindi io non ho, come dire, non ho altro modo espressivo che questo. Ma questo deve però darmi ragioni per vivere, deve darmi ragioni per imparare il mestiere della vita. E questo diario purtroppo ci dice che questo mestiere per lui è stato molto difficile per tanti motivi. Ne ho già accennato qualcuno, appunto, un uomo solo sostanzialmente, che ha cercato poi anche in età più matura di cercare rapporto d'amore con diverse persone, non è mai riuscito a realizzare un rapporto stabile o comunque qualcosa che lo soddisfacesse, ma proprio perché appunto cercava anche nell'altro sesso qualcosa di vero, qualcosa di pieno, qualcosa di forte, non una rapporto superficiale. Sappiamo tutti che morì proprio dopo che forse la donna che più aveva amato, questa attrice americana che aveva conosciuto, lo saluta definitivamente e torna in America. Forse è stato questo anche uno dei motivi, o diciamo così, il motivo scatenante che l'ha portato poi al suicidio. Ma tornando al libro, che temi troviamo in questo libro? Quelli che ho già detto, declinati, come dire, nella vicenda di ogni giorno. Quindi le domande certamente sul fascismo, sulla dittatura, sulla democrazia, le domande sull'amore, le domande sul sesso, le domande sulla scrittura, le domande bellissime. Ci sono alcune frasi che sono diventate quasi degli slogan, no? C'è una frase che ricordo sempre, che ho usato tantissimo anche fra i miei studenti. I miei racconti, quando riescono, sono cose che dicono qualcosa che io non saprei esprimere in altro modo. La sto citando a memoria, quindi non è precisa, ma dicono qualcosa di più di quello che io stesso pensavo di poter dire, no? Cioè, dove appunto vediamo che l'esperienza della scrittura, il desiderio della scrittura è il tentativo di una risposta di qualcosa che va oltre, no? Come dire, la quotidianità o la semplice espressione letteraria o culturale, no? Quando riescono i miei racconti, dicono qualcosa che, no? E poi, dico, ho citato questa, ma potrei citarne molte altre. Su temi anche più diversi. Ci sono frasi bellissime che dicono: ma perché uno si alza la mattina? Che cosa desidera quando si alza la mattina? Che cosa desidera? Oppure che cosa c'è? Una delle frasi, anche queste più importanti, più interessanti, è: che cosa uno vede veramente quando guarda, no? Quando guarda la realtà. Che cosa vede realmente, no? Il desiderio appunto di un oltre, no? E quindi di una, io posso dire, di una religiosità.
Cosa c'è in fondo a quest'oggi di mezza festa e di quasi male, di coppie che passano sfilacciate come garze stese contro il secco cielo autunnale, di gente che si frantuma in un fiato senza soffrire, senza capire, e i tuoi pensieri sono solo un oiato tra addormentarsi e morire. Thank you. da questa notte, quando l'ora del lupo guaisce e il nuovo giorno non arriva mai, e il buio è un fischio lontano che non finisce, di minuti lunghi come il sudore, di ore che tagliano come falci, e i tuoi pensieri solo un cane in chiesa che tutti prendono a calci. Ma cosa c'è? Cosa c'è? A tre piastrelle di stazioni secondarie, strade più strade di avventure solitarie, clown nella notte, valigie vuote, piene di trucchi per tragedie immaginarie. Architetti postmoderni, amanti andate, piaceri errate, pallottolieri per contare estati e inverni. Ma cosa c'è proprio in fondo, quando bene o male faremo due conti? E i giorni goccioleranno come rubinetti nel buio e diremo: un momento, aspetti, per non essere mai pronti. Signora Bovary, coraggio pure, tra gli assassini e gli avventurieri, in fondo a quest'oggi c'è ancora la notte, in fondo alla notte c'è ancora e ancora.
Parte della nostra intervista, della nostra chiacchierata su testi da comprare, da prendere in prestito in biblioteca, comunque da leggere per arricchire questi nostri mesi estivi. Abbiamo appena presentato, cioè ha presentato il professor Camisasca, Il mestiere di vivere di Cesare Pavese, che è un testo senz'altro antico, ma che è capace di dirci molto anche al giorno d'oggi. E subito prima abbiamo parlato di questo diario brevissimo, un librettino di Carbacosa, testimone privilegiato, sulla esperienza di un religioso, di un sacerdote in un ospedale Covid, e ancora prima è Mezzanotte dottor Schweitzer di Sesbron. Abbiamo fatto un lungo commento, cioè tu hai fatto un lungo commento sul mestiere di vivere di Pavese, basato su queste domande, perché lui si fa tutta una serie di domande, ma mi sembra che tutti e tre questi volumi, ciascuno nel suo campo e nel suo genere, molto diverso uno dall'altro, ci creino, ci suscitino delle domande, delle domande sulla vita che stiamo facendo, sul senso di alcuni nostri gesti o di alcune nostre magari paure, piuttosto che alcuni nostri desideri. E io penso appunto che è stato un periodo, questo di questo anno e mezzo passato, in cui forse più facilmente di prima ciascuno di noi ha potuto riflettere e farsi delle domande, ecco.
Certamente, guarda, quello che stai dicendo forse vi comunico un'esperienza un po' paradossale, ma in questi anni ormai della mia, come dire, non so, bisogna dire vecchiaia, non so come si può dire adesso, insomma, comunque veramente mi sto rendendo conto che più domande ci si fa e neanche più, come dire, più importante questo che neanche le risposte che riusciamo a dare. Non vi sembra un paradosso? Ma io credo che proprio, va bene, certamente la lettura, ecco, io sono un po' viziato da questo, perché leggere è sicuramente la fonte infinita, imperitura di domande, no? Ma anche proprio la vita, no? Non solo, no? Se ci muove a delle domande, se ci fa emergere delle domande, io credo che sia, come dire, un atteggiamento costruttivo, no? Lo penso anche rispetto ai giovani, no? I quali invece, mi sembra in generale, adesso magari mi posso sbagliare, ma mi sembra in generale, abbiano come la necessità di avere risposte su tutto.
Ah, no? Sì.
La risposta su tutto, perché la risposta su tutto tranquillizza.
No? Sì.
Mi mette in pace e sì, quindi posso andare avanti. Invece avere delle domande continuamente, insomma, ti tranquillizza un po' di meno, no? E in qualche modo ti sollecita ad andare avanti, però, come dire, stando sulla corda, insomma, no? Cioè l'equilibrista, ecco l'immagine che mi piace, più che non invece, che so io, un'immagine di uno che pacifico è sprofondato in poltrona, no? Quindi sicuramente, appunto, torniamo su quello che abbiamo già detto, insomma, libri diversi, libri di esperienze molto diverse, di tempi anche molto diversi, però che in qualche modo facilitino l'emergere di domande. Guardate che non vorrei essere frainteso, no? Emergere domande non vuol dire vivere tensioni emotive particolarmente forti o vivere la nevrosi, assolutamente. Sto dicendo che vivere o far emergere delle domande vuol dire interrogarci continuamente su ciò che viviamo, sull'esperienza che conduciamo, no? Che continuamente ci dà, delle sollecitazioni.
Degli input.
No? Degli input, certamente, no? Ecco, a proposito, cito soltanto il titolo, non ne voglio parlare a lungo perché l'ho soltanto sfogliato, ma è uscito qualche giorno fa un libro, qualche settimana fa, un libro che ha un titolo che si chiama I dannati dell'agonia. Cosa significa essere vittima del circo mediatico giudiziario? È scritto da Hermes Antonucci per una piccola casa editrice che si chiama, che è Liberi Libri. Ma mi ha colpito il titolo perché questo libro evidentemente cosa fa? Fa semplicemente una rassegna di ciò che è accaduto in questi ultimi decenni, questi ultimi anni, no? Rispetto al fatto che molta gente appunto è stata incriminata, ma perché è stata incriminata innanzitutto dai giornali, dai media, no? Poi magari processi che sono durati anni e anni, spesso conclusi con la non se ne fa nulla perché non era successo nulla, no? Ecco, lo dico perché fa parte del clima del nostro tempo, purtroppo, no? E del potere dei media, guardate che non voglio demonizzare nessuno, ovviamente, no? Ma del potere terribile che i media hanno rispetto al condizionamento della vita quotidiana. Ecco, potreste dirmi, scusi, ma perché fai un salto fra quello che stavi dicendo prima sulle domande della vita e questo? E il salto non è un salto, è semplicemente una constatazione entro cui, se non abbiamo, come dire, una sollecitazione intelligente, purtroppo subiamo, no, ciò che il potere ci fa in qualche modo bere come verità, no? Ecco, e credo che appunto vivere e comunque essere sollecitati da domande in continuazione può essere un aiuto a evitare, no, di subire quello che il potere ci fa in qualche modo vivere. E quindi ho citato semplicemente questo libro, se lo trovate credo che sia abbastanza reperibile anche su internet, perché mi ha l'ho sfogliato rapidamente, ma mi ha colpito la testimonianza, insomma, che è presente in questo libro. Permettetemi di concludere questa rassegna così un po', se volete, disarticolata, ma con un altro classico che è pacificante, ma pacificante nel senso bello del termine. Un libro di Bernanos, uno scrittore francese, oggi l'altra volta, vedete che ho privilegiato i francesi, non so perché, ma comunque, il diario di un curato di campagna. Anche se non siete curati, anche se non siete in campagna, se avete voglia di leggere un libro che vi aiuti a passare qualche ora serenamente, leggete questo libro, Bernanot, diario di un curato di campagna. Sicuramente passerete una bella estate. Auguri.
Grazie mille, Franco. Ripetiamo invece velocemente i titoli dei libri che abbiamo presentato. Allora, senz'altro, Cesare Pavese, Il mestiere di vivere, in varie edizioni degli editori più importanti italiani. Poi Hermes Antonucci, I dannati della gogna. E poi Testimone privilegiato, Ignazio Carbacosa, diario di un sacerdote in un ospedale Covid per le edizioni Itaca.
E poi Bernanot.
E poi Bernanot, l'ultimo, giustamente, Georges Bernanot, il diario di un curato di campagna. Anche questo, edizioni Burro, comunque, Rizzoli, Mondadori, quello li trovate senz'altro. Io ringrazio veramente tanto il professor Scamisasca per la sua disponibilità e naturalmente voglio augurare a tutti voi una buona estate e soprattutto una buona lettura. Noi ci risentiremo all'inizio dell'anno sociale, quindi davvero buona estate a tutti. Grazie a Vladimir come sempre e grazie a voi tutti ascoltatori.